Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Oggi facciamo una specie di tramezzino in cui iniziamo da delle cose serie e poi diciamo un po' di stupidate.
Ah, diversamente dal solito in cui siamo seri tutto il tempo.
Tutto il tempo. Sai che io me la meno un sacco perché continuo a pensare che alla fine, anche quando vogliamo parlare di stupidate, comunque chiudiamo con delle note serie. Siamo troppo seri?
No, a me non sembra.
Non lo so, io me la meno da no. Sempre. Però vabbè, è un problema mio interiore.
Poi non è mica, cioè non è che abbiamo detto il podcast dove siamo sempre simpatici e vi facciamo ridere di brutto, cioè.
No, lo so, è proprio un problema psichiatrico, credo mio, con il prendersi, con il sembrare di essere uno che si prende troppo sul serio.
Senti, com'è la situazione della salute mentale da quelle parti? Non mi riferisco alle incidenze di eventuali patologie, quanto alla cioè, l'accettazione o la non accettazione della salute mentale, del tipo forse devi parlare con qualcuno, che cazzo vuoi, merda, non sono pazzo, oppure sì, in effetti sì.
Beh, è diversissima a seconda del posto dove stai negli Stati Uniti, del tipo di cultura, e sta cambiando moltissimo negli ultimi anni. Tendenzialmente la terapia è un qualcosa con cui hanno familiarità pressoché da subito tutte le famiglie bianche, nel senso che prima puoi mandare qualcuno in terapia, prima lo fanno. Mm-hmm. Non ci sono state leggi particolari che sono intervenute per cambiare la condizione degli internati, che a seconda dei vari stati sono a livelli di progresso differenti. Non tanto tempo fa c'erano posti in cui si mandavano le donne e si lobotomizzava.
Sì,
l'elettroshock sì. È piuttosto comune. La percezione della malattia mentale è profondamente diversa da quella che poi è la realtà della malattia mentale. Venendo dall'Europa, innanzitutto c'è una sensazione che non so se possa esistere una cosa come iperdiagnostica. Però ci tengono un sacco a moltiplicare i tipi di disturbi e da incasellare ciascheduno in quel disturbo lì e poi trovare il modo per trattarlo, molto spesso farmacologico. Per dire, gli ultimi 6 mesi sono stati la stagione del disturbo dell'attenzione adulto.
Ho notato un casino di video su YouTube su questo tema qua, cioè del tipo la ADHD, sono adulto e sono un imprenditore.
Sì, esatto. È come se nell'ultimo anno fosse diventato terribilmente di moda testare qualsiasi paziente adulto anche per ADHD e trattarli. Per quello che vedo io, con risultati positivi, nel senso che un sacco di persone che nella loro vita adulta avevano certe disfunzioni hanno capito qual era la loro disfunzione. Il tutto spesso si conclude con che prendono dei farmaci, e quindi dal punto di vista di Big Pharma, diciamo, è una moda sicuramente scattata pensando ai profitti, al di là del fatto che poi gli effetti siano beneficiali o no. Però in generale è appunto, c'è un'ansia di essere
di
diagnosticati che a me, venendo dall'Europa, culturalmente fa un po' impressione, appunto, senza dare valutazioni positive o negative a tutto questo. Per quello che riguarda il trattamento della malattia mentale, ci sono molti stati, quelli più progressisti, dove il cosiddetto TSO è vietato, nel senso che nemmeno il
trattamento sanitario obbligatorio?
Sì, nemmeno il tuo tutore legale può obbligarti ad andare in terapia. Deve essere una tua decisione, che è il motivo per cui in stati appunto molto progressisti, fra cui Oregon, California, Washington, Colorado, ci sono così tante persone con malattie mentali, soprattutto schizofrenici, che vivono per strada. Non li si può curare finché loro non decidono che li si debba curare.
Ok. E non sono autosufficienti, per cui non riescono a stare ad avere una casa, insomma.
Esatto. Per lo stesso motivo c'è anche da dire che c'è una confidenza maggiore della popolazione generale con la malattia mentale, nel senso che è piuttosto comune che se lavori in qualsiasi contesto a contatto col pubblico, che sia appunto nella grande distribuzione, che sia in una scuola, eccetera, c'è un training specifico che ti insegna a come avere a che fare con persone che hanno degli episodi e a de-escalare queste situazioni. Non so più parlare in italiano.
No, però ok, depotenziare, contenere, de-escalare rende perfettamente l'idea. È quello.
Sono sicuro che ci sono delle parole, ma in questo momento non mi verranno
anche a me,
segnate bici. In tanti altri contesti ovviamente la situazione è al suo opposto, nel senso che ci tende ad istituzionalizzare chiunque con una malattia mentale. In questi casi sono delle vere tombe i posti in cui ti mandano, anche perché soprattutto per la famiglia è un modo di liberarsi di un peso.
Sì, certo.
C'è da dire che in generale appunto rispetto a situazioni con cui siamo familiari noi in Europa, anche dal punto di vista del trattamento, sicuramente qui ci sono ancora molti più posti da incubo che credo in Italia di fatto non esistano più a questi livelli da almeno 50 anni.
Tipo Basaglia, giù di lì.
Esatto.
Sì, sì.
Ho visitato un asylum, un istituto per la cura mentale abbandonato a Washington, in Washington State, che è stato abbandonato solo agli inizi degli anni 90. E devo dire che, considerando che era un posto dove ci vivevano 4.200 persone, la cosa più simile che avevo visto a quella roba lì fino ad ora erano gli allevamenti intensivi per gli animali, cioè nel senso che non è un posto dove c'erano delle camere.
E negli allevamenti intensivi li allevano perché poi muoiono, per cui c'è una dicotomia abbastanza grave alla base del...
Sì, tendenzialmente è un edificio che percepisci è stato costruito per mantenere persone in vita deprivandole di qualsiasi altro aspetto del loro quotidiano.
Certo.
Stare in piedi in una gabbia più o meno. Avevi delle altre curiosità sulle malattie mentali?
No, no, ti ho portato completamente fuori tema, ma è una curiosità che quando hai detto psichiatria.
C'è da dire una cosa, e lo dico anche se, perché sicuramente se qualcuno degli nostri ascoltatori quest'estate verrà negli Stati Uniti, soprattutto in certe città, dico Seattle, dico San Francisco, dico Los Angeles, meno sulla costa est perché li fanno sparire nelle periferie con molta più facilità, sicuramente avrete a che fare con una presenza di homeless visibile.
Sì.
Con il degrado che ne consegue, non per il fatto che sono homeless, ma perché non hanno alcun tipo di risorsa per evitare il degrado in cui vivono, e cominciare dai servizi pubblici che fondamentalmente non esistono. Una gran parte di queste persone sono affette da diversi tipi di malattia mentale e posso capire soprattutto le donne quando ne sono particolarmente spaventate, soprattutto se appunto non c'è confidenza con certi tipi di episodi.
Certo.
Spero di poter rassicurare tutti quanti dicendo che la percentuale di questi episodi che porta a crimini o violenze è statisticamente irrilevante.
Cioè praticamente mai.
Esatto, quindi io capisco la paura, il disagio, il volersene tenere lontani, ma al di là dell'essere particolarmente vocali, magari volgari, e muoversi in maniera incontrollata, comunque sono anche loro abituati a dei contesti sociali e il modo in cui riescono ad entrare in un rifugio per dormire la notte. Quindi in genere il tipo di interazione è tutto lì.
Okay.
Può essere una cosa che fa paura, ma non è quasi mai morto nessuno, anzi statisticamente possiamo dire non è mai morto nessuno, perché quando è successo è quasi sempre stato per altri fattori che sono intervenuti, tipo la polizia, che
Ma
invece
dai.
a deescalare. Non... Sì, perché tendenzialmente, sai, quando vivi per la strada può essere che c'hai in tasca un coltello da cucina, perché magari trovi una mela. E se qualcuno chiama la polizia e la polizia arriva, trova un invasato che urla e agita le braccia e ha un coltello da cucina che gli sporge da una tasca,
Nel
molto
dubbio.
spesso finisce che gli spara.
Certo.
Banalmente.
Sorpreso? Non sono sorpreso.
Esatto. Quindi, insomma, quasi sempre quando queste cose vanno male è perché qualcuno chiama le forze dell'ordine. Parlando di pistole e di follie e di altre cose
Sì, dai.
estremamente attuali, ma di cui mi sembra sorprendentemente la stampa europea non sta tenendo particolarmente conto, si tratta di due cose successe oggi. Una sono le udienze di cui abbiamo già parlato per il tentativo di colpo di Stato, di sovvertire la democrazia, come diavolo lo vogliate chiamare, di Donald Trump nel 2020. Siamo arrivati ad un punto dell'udienza in cui chi ha organizzato il tutto ha mandato in onda dei filmati di Trump e il suo staff che organizzava il colpo di Stato. E nel momento in cui
Ah, è proprio così?
questo filmato è andato in onda, si è sentito udibilmente alcuni dei repubblicani in aula dire: ma che cazzo è sta roba? Quell'imbecille di Donald Trump, senza farlo sapere al suo staff né a nessuno, aveva autorizzato un'intera troupe di Discovery Channel ad avere completo accesso, senza precedenti, a tutto il suo staff e alla West Wing della Casa Bianca.
Ma
Quindi
perché?
per vantarsi,
Cioè perché,
non
beh,
lo so.
purché se ne parli proprio?
Per il suo ego, perché non si rendeva conto di quello che stava facendo. Quindi, fondamentalmente, di tutti i crimini di cui si è parlato in questi primi 4 giorni di udienze, abbiamo anche i filmati.
Madonna mia. Beh, sarà comunque divertentissimo.
Sì, bisogna vedere tutto questo a che cosa porta, perché in teoria dovrebbe portare ad un sacco di gente in galera. Nella pratica, la storia degli ultimi 6 anni dimostra che tutto ciò che dovrebbe andare in un certo modo, incredibilmente ed implausibilmente, va nella direzione opposta. E questo ci porta a parlare di una decisione presa poche ore fa dalla Corte Suprema, che non ho parole per definire quanto è fuori dall'universo.
Vai.
Fondamentalmente hanno dichiarato leggi ormai vecchie 100 anni anticostituzionali, dicendo che le città di San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Boston non hanno nessuno diritto di dire ai cittadini americani di tenere a casa il moschetto. Quindi fondamentalmente da domani a New York si può andare in giro armati.
Oh Madonna. Cioè, se abitassi a New York sarei sinceramente spaventato.
Sì, non credo che da domani in queste città la gente inizierà ad andare in giro armata. Può essere che ci saranno delle provocazioni con dei convogli di gente che viene su dalla campagna e porta i fucili tanto per far vedere che può. Per dire, nello specifico di New York, è una legge vecchia più di 100 anni. Avere un permesso per portare un'arma a New York era praticamente impossibile. Gli unici che hanno una pistola a New York al momento sono poliziotti ed ex poliziotti.
E
C'è un intero
gangster
episodio
che se li sgamano non va bene, insomma.
Esatto. E c'è un intero episodio di Billions dedicato a raccontare esattamente quanto possa essere difficile anche per uno tra gli uomini più ricchi del mondo avere un permesso per una pistola a New York. La decisione della Corte Suprema, che appunto dice che il secondo emendamento dà il diritto a tutti gli americani di portare un'arma dove vuole, è sconcertante, anche perché ricordiamo che il secondo emendamento è stato scritto quando esistevano solo i moschetti. quindi nemmeno i proiettili.
Ok, quindi le robe a carica, tipo a carica frontale, queste cose che...
Quindi non è esattamente ciò che pensavano i padri fondatori. Il che fa anche pensare che entro la settimana succederà ciò che abbiamo paventato, cioè che l'aborto diventerà illegale in tutti gli Stati Uniti.
Quindi va così?
Beh, è una decisione di questa portata, come quella di oggi, fa pensare che non hanno alcun ritegno, non si fermeranno di sicuro di fronte a nulla. Ricordo che i democratici hanno uno strumento per fermare tutto questo, e attualmente i giudici della Corte Suprema sono 9, perché i distretti erano 9, adesso sono 13, quindi Biden ha il potere di nominare altri 4 membri della Corte Suprema. Non credo che succederà. Se anche dovesse succedere, c'è da dire che sarebbe comunque un brutto giorno per la Corte Suprema, nel senso che una Corte Suprema come questa, che sta ribaltando così tanti precedenti vecchi decine di anni, sta diventando di fatto quello che non è mai stato prima, cioè uno strumento politico. Se i democratici nominassero altri 4 membri, giusto per ribaltare le decisioni di questa Corte Suprema, ne farebbero uno strumento ancora più politico, perché a quel punto ribalterebbero precedenti vecchi 6 mesi.
Sì. E quindi pessimismo.
Quindi, beh, sì, beh, adesso essere ottimisti in questo momento da queste parti è davvero difficile. L'unica speranza è che succeda un qualche miracolo di cui non vedo per adesso le premesse, cioè che i democratici vincano le elezioni quest'autunno. Perché se non succede quella cosa lì, credo che non ci sia più niente da fare. Ci si siede e si sta a vedere cosa succede e fino a dove possono arrivare.
Insomma, siamo carichi di buone notizie questa settimana.
Assolutamente, ti ho detto che alla fine.
Ma cazzo, è vero, eh? L'avevi detto perché lo sapevi.
Ci fermiamo un attimo e magari e poi parliamo di stupidate, o ci proviamo perlomeno.
Sì, è tanto divertimento. A fra poco! Di una cosa stupida? Vedi, non ti viene. Non,
Non mi
proprio
viene,
no.
no, no,
No,
non
non
ce
sei
la
capace.
faccio. Posso dire una parola che mi fa ridere? Schiscetta.
Schiscetta ti fa ridere?
Sì, per qualche motivo schiscetta mi fa molto ridere. Non è una parola a caso, ma alcuni dei nostri ascoltatori ci hanno chiesto se è vero questa settimana che gli americani ogni mattina fanno una colazione per
Ah
15
sì, è
e
vero.
poi la gente si sveglia, prende un sorso di caffè, se ne va e di
Perché è in
solito Mario
ritardo.
resta. Sì,
È vero.
resta lì come una tortora. Uccello di cui peraltro non so davvero nulla.
Guarda, sembra un piccione ed è color tortora. Ma a parte questo, è un colombo comunque.
Allora, la mia conoscenza degli americani non mi porta, cioè non è sufficiente per dirvi se questa cosa è vera o no. Una cosa che tendenzialmente non conosco nessuno della mia età o più giovane che faccia colazione a casa. Se fanno colazione a casa, escono in mutande e ciabatte, vanno a prendere un caffè, un cornetto in macchina e tornano a casa a far colazione, ma il cucinare la mattina. No, se non per la schiscetta. La preparazione del
Ah,
pranzo
sì,
per la
ok.
scuola è la cosa più comune dell'universo e sicuramente, e tendenzialmente, siccome appunto, soprattutto nelle scuole in cui i ragazzi non hanno facile accesso a del cibo fuori dalla scuola, nelle prossimità dell'edificio, è molto comune che i genitori si svegliino 2 o 3 ore prima per mettere assieme dei pasti che non siano semplicemente zuccheri.
Ok. Quindi quella scena del ti ho fatto i pancakes. In realtà è tipo, minchia, ma hai fatto i pancakes? Cioè, non si fa mai, complimenti, mi vuoi del
Sì,
bene.
è una di quelle cose super eccezionali che di cui poi si parla per una settimana.
Cioè, come l'equivalente italiano è: ho impastato e infornato personalmente dei croissant.
Sì, esatto. Insomma, cose così. Sempre una cosa che hanno notato gli ascoltatori a proposito delle serie TV, molto spesso portano in giro il bucato a vanvera da una stanza all'altra senza che ci sia.
È vero, l'ho letto, mi ha fatto riderissimo.
È vero, nel senso, succede spessissimo in televisione, non mi risulta che sia lo stesso nella vita reale, anche se appunto la maggioranza delle...
Sarebbe curioso.
C'è da dire che la maggioranza delle case negli Stati Uniti appunto non ha una lavatrice in casa, quindi c'è tanto bucato che va in giro. Poi molto spesso, siccome la gente ha tempo solo il sabato mattina, i mezzi per il trasporto del bucato il sabato mattina sono qualcosa.
Ok.
Perché non è solo il sacco sulle rotelle, perché il sacco è lo strumento con cui porti la biancheria tutta arrotolata in lavanderia. Ma poi in lavanderia la pieghi tutta e la dividi, e quindi è un sacco con le rotelle, con delle altre rotelle su cui si monta un coso dove infili.
Cioè,
mattina
è bello avere la lavatrice in casa, diciamo.
Sì, però è appunto davvero poco comune. C'è da dire, un aneddoto divertente, una delle milioni di startup che si inventano delle cagate, ha lanciato un sistema per la biancheria sporca pneumatica.
Ah, che figata!
In pratica c'è un buco in ogni parete di ogni stanza, e dovunque sei tu semplicemente lanci la maglietta sul muro e il buco la risucchia.
No, me l'ho immaginato un po' più figo. Mi immaginavo che ogni... Questa è la startup che puoi fare tu se ti aggrada. E ogni tot, tipo ogni isolato, c'è il cosino dove tu infili la roba sporca e viene proiettato verso una lavanderia. E poi, però, siccome non c'è modo di distinguerla, viene ridistribuita in modo equo all'interno della società. È la pneucomunista.
È molto... È affascinante. Credo che si possa fare in... Non mi ricordo che città era, che era già collegata tutta in centro con della posta pneumatica.
Beh, anche a Milano ce n'era un casino di posta pneumatica. Non così tanta,
sì,
però...
Fra le banche. Era di moda negli anni 70, fra le banche. In ogni caso, sia il tuo sistema, sia il sistema con il risucchio
di roba da lavare,
startup, hanno destato l'allarme dell'Associazione dei Medici Americani, che hanno detto che non è davvero intelligente provvedere ogni camera di una casa americana con un buco che risucchia. E vi lascio qualche secondo per capire perché.
Veramente?
Sì.
Ok. Quindi
adesso io non ricordo le cifre reali di questa cosa.
Ah,
ma
già, miseria, altissimi.
Erano particolari. La quantità di gente che ad un certo punto della loro esistenza infila il pene in un aspirapolvere.
Che è una di quelle cose che spero vada, come dire, che cada in disuso con la...
Con il pene, no?
Così, esattamente come il pene. No, che cada in disuso nel momento che non è... Cioè, che socialmente tutti quelli che sono i sex toys, anche per i maschi, iniziano finalmente a essere meno, come dire, condannati da un punto di vista sociale. Perché infilare il birillo nell'aspirapolvere? Vai a comprarti qualcosa di esotico se vuoi delle sensazioni nuove. A meno che non ti piaccia proprio l'aspirapolvere, ma sappi che rischi di morire male.
Credo che il sex toy per il maschio non abbia dei problemi di stigma sociale.
Quasi.
Ma che sono veramente dei cosi senza appeal.
Sì, io non lo so.
Il più grande successo del momento, che è la torcia...
The flashlight, quella però con la E.
Esatto, che è interattiva e ti fa fare cose con il tuo partner a distanza e ti fa fare cose anche nel metaverso, eccetera, 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 di cui hanno venduto credo 8 milioni di pezzi
Minchia.
in Nord America solo quest'anno. È comunque un coso del tutto meccanico, cioè se per te il sesso ha una qualche componente mentale, non riesco davvero a capire come possa funzionare.
E devi probabilmente lavorare di immaginazione e al contempo, magari
Sì, ma
coaudiova, boh.
è grosso modo un mumboot, cioè ha l'aspetto di un mumboot, capisci?
Cazzo, che roba poco sexy.
E vabbè. E per finire con le cose che succedono nelle serie televisive e il loro corrispettivo nella realtà, quando si tratta per un aumento di stipendio, il capo scrive una cifra su un bigliettino e la fa passare sul tavolo.
Ok.
E tu leggi la cifra e scrivi la tua controfferta e poi la fai passare sul tavolo e l'altro la spill. Succede davvero così?
Secondo me no.
Allora, succede davvero così perché lo si è visto in televisione, ma il fatto che sia stato inventato per la fiction quel sistema lì è che la maggior parte degli americani, siccome negli anni 50-60 gli stipendi non erano esattamente un quarto di milione all'anno, che è facile da dire, ma 4.375 dollari all'anno, dire certi numeri per esteso può essere difficile per qualcuno e può essere difficile per molta gente comprenderli appieno.
Ah, cioè?
Da lì l'esigenza di scriverlo. Così non devi vocalizzarlo.
E se invece, cioè, per una questione del fatto che è difficile dirlo ed è difficile capirlo e quindi fare i calcoli.
Sì,
Troppi
i
numeri,
numeri
troppa.
non tondi, non è una cosa con cui hanno estrema familiarità.
È come i
Oltretutto,
bambini
per
quando
gli
ti dicono
americani.
quanti anni hai, così, e ti fanno vedere le dita. Qu quanto
Esatto.
guadagno? Così,
Anche
ok.
perché. Per dire 4.375, la versione, diciamo, colloquiale, non è 4.375, ma è 4.300,
Ok.
che però non è la formula con cui lo puoi dire in una conversazione formale, tipo la negoziazione di uno stipendio. Quindi se sei, mentalmente abituato a sentire le migliaia in quel modo là, non è detto che tu riesca a capirle in quel modo lì. Io che quando sono arrivato qui dicevo i numeri all'europea, la gente non capiva che numeri dicevo, dovevo scriverli.
Ah, ok.
Perché 4.300 non è il modo in cui lo dicono,
Di
è esattamente quello.
4.300, dici? Ok.
Esatto. Ma proprio come se parlassi un'altra lingua, cioè non è che era Credo che anche qui non è la stupidità, è il come ti si formano le connessioni quando impari a parlare.
Sì,
Per lo
sì,
stesso
sì,
motivo, qua
sì, sì.
quando devono fare la conversione delle ore europee, che qui chiamano l'ora della NATO,
Sì, è vero.
escono di te. Cioè, io che riesco a fare la mente, vengo visto come uno che ha uno skill pazzesco.
Oh, pazzesco, certo.
Sai che le 16 sono le 4 e non ci devi neanche pensare.
sì, è vero, tra l'altro fa ridere, ho visto ieri This is Spinal Tap, un mockumentary che fa molto ridere su un gruppo inglese che non esiste, è una roba degli anni 80, non proprio una novità, in cui a un certo punto per sottolineare il fatto che sono in una base militare e che il tipo con cui stanno parlando è un lieutenant estremamente rigido, gli dice l'orario in formato NATO e loro ovviamente non capiscono un cazzo.
This is Final Tap,
This is Final Tap. No, Spinal Tap.
Spinal Tap, di cui io non sapevo assolutamente nulla prima di trasferirmi negli Stati Uniti, è forse la cosa più famosa di tutti gli anni Ottanta con Milli Vanilli.
Allora,
Ma più famosa di tutto il resto, ma di tanto.
c'è anche di cazzo ne so, di Ghostbusters?
Sì, non c'è paragone, cioè la celebrità di quella roba lì, soprattutto se confrontata alla totale inesistenza a al di fuori del confine americano è impressionante.
Io il mio rapporto con This is Spinal Tap è stranissimo, nel senso che ho un po' di amici che mi hanno detto: in che senso non l'hai mai visto? Davvero non l'hai mai visto? E l'ho visto ieri per la prima volta.
Peraltro...
Però è vero che non se lo caga nessuno, cioè a parte quelli sorpresi, scusami.
No, no, figurati.
Vai, vai.
Peraltro, assieme anche ai musical, è quel tipo di riferimento pop che ti fa perdere l'80%, soprattutto delle sitcom. Io credo di aver visto tutto The Office... ogni anno almeno 4 volte all'anno.
Minchia, tanto.
E sto ancora scoprendo delle cose. In particolare la quantità di battute che fanno ridere solo se sai il musical a cui fanno riferimento è impressionante, ce n'è una per dialogo. E, tantissimi riferimenti sono anche a, appunto, This is Spinal Tap e a... un altro film che non mi ricordo mai, che è un classicone degli Stati Uniti, ma che credo non sia mai stato nemmeno tradoppiato in Italia, che è il giorno in cui Frank Buller bigia a scuola.
Ah, sì, sì, quello lì. Breakfast Club. No, non è... Ferris Bueller's Days Off.
Quello lì.
Sì,
quello
e
lì.
Che lo conosco solo dai meme, perché poi sono andato a vedere che cazzo è, perché io non l'ho mai visto.
Esatto, una volta che vedi quelle cose lì, poi ci sono proprio degli interi dialoghi di alcune cose che pensavi di conoscere a memoria, che cambiano completamente di significato o vengono arricchiti di significati nuovi.
Adesso vado a vedermi Ferris Bueller Day Off.
Hai visto che siamo riusciti quasi a non finire tristi?
Però adesso... No, hai ragione, è vero. Sì, 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 sì.
Sì, sì.
È vero.
Però bisogna chiudere il tramezzino, adesso devo dire delle cose tristi.
Ah, cazzo, è vero. Va bene, fai.
Non è che possiamo lasciarci con un open sandwich.
Cabrio.
La bruschetta si chiama open sandwich qui.
Open sandwich? Beh, lo è, sì, a tutti gli effetti. Certo.
Perché non c'ha la, non c'ha la chiusura.
Mi piace.
E c'è anche il bunless sandwich, che è quello senza pane.
Sì, tre volte che mangi un piatto di pasta è in effetti un panino alla pasta senza pane.
Ma no, nel senso che tu puoi fare l'ordine senza pane, ti danno solo il contenuto.
Ah, ok.
Della fine del mondo abbiamo già parlato. Volevo chiudere con un aggiornamento sulla fine del mondo, sempre perché immagino che degli ascoltatori un giro negli Stati Uniti se lo faranno, soprattutto se pensate di farvi un giro nel centro-ovest degli Stati Uniti, sappiate qua che abbiamo già finito l'acqua. Completamente. Quindi... staremo bruciando, e se non stiamo bruciando, per evitare di bruciare, nel frattempo tagliamo la corrente.
Male.
Sì, quindi, per dire, soprattutto Los Angeles, che è fra le città più soggette a questo tipo di cose, se avete in piano una gita, non vi dico di non andare, però tenete presente che dovete quotidianamente controllare delle cose. Interi quartieri di Los Angeles l'anno scorso sono stati evacuati per incendi nelle prossimità sulle colline. Quindi, insomma, non è semplicemente c'è il cambiamento climatico, dove finiremo. È già qua.
Sì, 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 sì.
Soprattutto se fate una di quelle vacanze in cui girate parecchio, considerate che, non so, dal Nevada all'Oregon c'è una strada.
E se quella chiude perché c'è l'inferno, t'attacchi.
Esatto, cioè non ci sono le stradine. Se c'è un incendio, restate in Nevada o in Oregon, da quella parte lì. Quindi, insomma, mettetevi nell'ottica anche che il tipo di programmazione che potete fare di certi tour, soprattutto dall'Europa, non è così efficace. Dovete stare più sul pezzo una volta qui. Al di là di incendi e blackout, per finire, quest'anno si è aggiunto il pericolo dei laghi in secca. Nel senso, lo avevamo già accennato, nel momento in cui un lago si prosciuga del tutto, apre una sorta di voragine dell'inferno velenoso che stava sul fondo, e il vento inizia a disperdere inquinanti tossici e cancerogeni per miglia e miglia. La settimana scorsa hanno evacuato l'intera zona della Owens Valley in California, che fortunatamente è abbastanza remota, sono solo 6.000 persone che abitano lì in giro, ma l'intera zona è due volte la Lombardia. Quindi se capita lo stesso in un'area...
del cazzo.
Esatto, in un'area più abitata sono cazzi, e parlando di cazzi ci spostiamo in Utah, dove ci sono i mormoni. Visti i livelli di quest'anno, il grande lago salato potrebbe prosciugarsi del tutto, in quel caso interessati da evacuazione potrebbero essere fino a 2,5 milioni di persone.
Cazzo. Bella.
E niente, era la parte
ce l'hai fatta,
del tramezzino questa.
Complimenti.
Ma perché facciamo informazione, podcast di servizio.
Quindi se dovete andare, non andate.
Tenete una mente elastica per il giro che fate e non puntate tutto su quattro cose, considerando che una potrebbe saltare all'ultimo momento.
Esatto, o potreste non tornare mai più.
No, ma tutto sommato no, nel senso che alla fine ci si sta abituando in fretta, quindi i blackout, le evacuazioni stanno funzionando. Però insomma, senza corrente per tre giorni è una rottura di coglioni.
Madonna, è un po' un eufemismo.
Anche se vuoi tenere fuori dal discorso il fatto che sono tutti salvi, ma probabilmente sono anche senza tetto perché la loro pensione è andata in fumo e non avevano un'assicurazione perché non ti assicurano ormai più su questa costa. E appunto, ad essere tanto egoisti, mentre sei in vacanza, tre giorni senza corrente sono rotto di coglioni.
Sì, sì.
E su questa nota Oki, possiamo salutare.
Oh, e ci sono anche le sirene, figata, perfetto, una regia.
Ah, si sentono?
Sì, sì.
ho chiuso la finestra e ci ho messo un materasso davanti, perché sta succedendo di tutto qua sopra.
Forse sono dentro. Ciao!
C'è una caccia all'uomo.
No, veramente?
Sì.
Non sei tu, vero?
No, non sono okay. Io. Qui una cosa che succede è che molto spesso la gente scappa a piedi e le cacce all'uomo vengono con gli elicotteri e chiudono interi isolati. Sai quando dicono voglio un cordone per 5 isolati? Effettivamente fanno un cordone per 5 isolati. E siccome uno ha sparato in metropolitana a Castro, hanno chiuso mezza città e stanno in giro con gli elicotteri.
Ah, carino. E quindi fanno quelle cose tipo saltare da un giardino all'altro?
Grosso modo sì, che è abbastanza inquietante, perché se per caso hanno delle testimonianze che il fuggitivo è nella via in cui abiti, può essere che la polizia inizi a urlare a tutti di uscire con calma dalle loro case o di restare con calma dentro le loro case. Non ho mai capito esattamente le diverse considerazioni che fanno per darti due indicazioni assolutamente in contraddizione fra di loro.
Però comunque stai calmo,
stai calmo, che stai tu debba uscire o che tu debba stare in casa, tu stai calmo, abbiamo la situazione quasi sotto controllo, potrebbe però esserci un fuggitivo nel tuo orto di pomodori.
Facci sapere.
sì, beh, io sono in non c'ho il giardino, quindi
okay. Relativamente easy.
Dovremmo poterci sentire settimana prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.